il libro di Daniele, numero 144.
Il significato profetico del crollo del Partito Democratico negli Stati Uniti.
Il crollo del Partito Democratico negli Stati Uniti è un soggetto specifico della profezia biblica. È una delle caratteristiche profetiche associate all'ottavo e ultimo presidente degli Stati Uniti. È associato alle dinamiche profetiche che fanno dell'ottavo presidente, che è dei sette, il capo dell'immagine della bestia. L'immagine della bestia nel mondo è duplice, eppure triplice. È duplice in quanto rappresenta una combinazione di chiesa e Stato, ma è triplice poiché è composta di 10 re, arte di governo civile, i quali sono diretti dal re principale, arte di governo ecclesiastico. Quella bestia è cavalcata e governata da un solo capo, cioè l'ottavo capo, che è dei sette.
L'immagine della bestia negli Stati Uniti è duplice, eppure triplice. È duplice in quanto rappresenta una combinazione di chiesa e Stato, ma è triplice poiché è composta da un corno repubblicano apostata, arte di governo, che è diretto da un corno protestante apostata, arte ecclesiastica. Quella bestia è cavalcata e governata da un solo capo, cioè l'ottavo capo, che è dei sette.
Il capo, in entrambi i casi, è un dittatore pienamente affermato. L'ambiente in cui la sua dittatura è chiaramente illustrata è la linea della storia in cui la bestia della terra parla come un dragone, poiché il parlare è la caratteristica primaria della bestia della terra. Essa parlò nel 1776, 1789, 1790, 1773, 2001, 2021 e sta per parlare di nuovo quando l'immagine sarà pienamente formata nell'imminente legge domenicale.
Ai giorni di Paolo il mistero dell'iniquità, che era il potere papale, era già all'opera, ma veniva trattenuto dal dragone della Roma pagana. Nel 1798 e nel 1799 il dragone rimosse dal potere l'uomo del peccato, ma nel 1989 il Papa di Roma sconfisse il dragone dell'Unione Sovietica. L'intera storia profetica, fino alla fine, presenta il papato come impegnato in una guerra con il dragone. Il Papa di Roma è il despota che deve essere innalzato come capo della malvagia confederazione della triplice unione del dragone, della bestia e del falso profeta negli ultimi giorni. La sorella White disse: «Sotto un unico capo, il potere papale». E anche il salmista identifica i 10 re mentre innalzano l'ottava testa, che è delle sette.
Poi c'è, ecco, i tuoi nemici tumultuano, e quelli che ti odiano hanno alzato il capo. Hanno preso astuto consiglio contro il tuo popolo e hanno consultato contro i tuoi nascosti. Hanno detto: venite, esterminiamoli, perché non siano più una nazione, affinché il nome di Israele non sia più ricordato. Salmi 83:2-4.
Quando gli Stati Uniti formeranno un'immagine della bestia, essa sarà di natura triplice e anche duplice. Sarà una duplice combinazione di arte ecclesiastica e arte di governo, ma quel sistema politico sarà governato da un solo capo. L'ottavo presidente governerà e cavalcherà l'immagine della bestia. L'ottavo presidente, che è dei sette presidenti precedenti, è l'ultimo presidente del sesto regno della profezia biblica e ricevette la sua ferita mortale come sesto presidente.
L'uomo profetico del peccato è stato in guerra con il dragone per tutta la sua storia. Donald Trump è il re ricco che ha suscitato il dragone del globalismo ed è stato da allora in una guerra politica, sociale e filosofica con i poteri del dragone. Fin da quando annunciò per la prima volta la sua intenzione di candidarsi alla presidenza il 16 giugno 2015 alla Trump Tower di New York, proprio la città dove le Torri Gemelle crollarono l'11 settembre 2001. E la città dove il Freedom Tower, che sostituì le Torri Gemelle, fu inaugurato il 3 novembre 2014.
All'imminente legge domenicale, il matrimonio tra Cristo e i 144.000 viene consumato, e la fornicazione tra la prostituta di Roma e i re della terra viene consumata in un matrimonio contraffatto. A quella legge domenicale, i due gemelli provenienti dal giardino dell'Eden vengono entrambi innalzati e al tempo stesso anche assaliti da una contraffazione. Queste due istituzioni gemelle sono il matrimonio e il sabato del settimo giorno.
Quando in seguito i farisei lo interrogarono circa la liceità del divorzio, Gesù ricondusse i suoi ascoltatori all'istituzione del matrimonio quale fu ordinata alla creazione. «Per la durezza del vostro cuore», disse, «Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non fu così». Matteo 19,8. Egli li rinviò ai giorni benedetti dell'Eden, quando Dio dichiarò tutte le cose molto buone. Allora ebbero origine il matrimonio e il sabato, istituzioni gemelle per la gloria di Dio e a beneficio dell'umanità. Allora, quando il Creatore unì in matrimonio le mani della santa coppia dicendo «L'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne», Genesi 2,24, egli enunciò la legge del matrimonio per tutti i figli di Adamo fino alla fine del tempo. Ciò che il Padre Eterno stesso aveva dichiarato buono era la legge della più alta benedizione del più pieno sviluppo per l'uomo. Thoughts from the Mount of Blessings, 63.
L'unione triplice, nella quale il protestantesimo apostata, lo spiritismo e il cattolicesimo si stringono la mano in occasione della legge domenicale, è una contraffazione del matrimonio in Eden, dove il Creatore unì in matrimonio le mani della santa coppia. Alla legge domenicale, le due istituzioni gemelle del matrimonio e del sabato vengono esaltate e simultaneamente profanate. La storia del suggellamento ebbe inizio quando le Twin Towers crollarono. E tale storia si conclude quando le due istituzioni gemelle del matrimonio e del sabato vengono esaltate. Nel mezzo di tale storia la Freedom Tower fu dedicata nel 2014 e l'azione con cui Trump fomentò il globalismo ebbe inizio alla Trump Tower nel 2005. Le torri gemelle furono abbattute come un rimprovero all'amore del denaro da parte dei globalisti. E la Freedom Tower è una rappresentazione della ribellione di Nimrod contro il Dio del cielo e del giudizio che egli aveva portato mediante il diluvio. Così come la Freedom Tower è un simbolo contro il giudizio di Dio dell'11 settembre 2001.
In un'occasione, mentre mi trovavo nella città di New York, nella stagione notturna, fui chiamata a contemplare edifici che si innalzavano piano dopo piano verso il cielo. Questi edifici erano garantiti come ignifughi ed erano eretti per glorificare i loro proprietari e costruttori. Sempre più in alto si innalzavano questi edifici e in essi veniva impiegato il materiale più costoso. Coloro ai quali questi edifici appartenevano non si domandavano «Come possiamo meglio glorificare Dio?». Il Signore non era nei loro pensieri. Pensai «Oh, se coloro che così investono i loro mezzi potessero vedere il loro operato come lo vede Dio!». Essi accumulano edifici magnifici, ma quanto stolti sono, agli occhi del sovrano dell'universo, i loro piani e i loro disegni. Non stanno studiando con tutte le facoltà del cuore e della mente come possano glorificare Dio. Hanno perduto di vista questo, il primo dovere dell'uomo.
Mentre questi alti edifici sorgevano, i proprietari si rallegravano con orgoglio ambizioso di avere denaro da usare per gratificare se stessi e suscitare l'invidia dei loro vicini. Gran parte del denaro che essi così investivano era stata ottenuta mediante esazioni, opprimendo duramente i poveri. Essi dimenticavano che in cielo è tenuto un resoconto di ogni transazione commerciale. Ogni affare ingiusto, ogni atto fraudolento, vi è registrato. Il tempo viene in cui, nella loro frode e insolenza, gli uomini giungeranno a un punto che il Signore non permetterà loro di oltrepassare e apprenderanno che vi è un limite alla longanimità di Geova. Testimonies, volume 9, 12.
La ribellione rappresentata dalla torre di Nimrod era contro il recente giudizio di Dio del diluvio e prefigurava la ribellione dei banchieri globalisti contro il recente giudizio di Dio. La libertà, come definita nel dizionario globalista, è del tutto contraria alla libertà biblica. La libertà, nel dizionario del dragone, è licenziosità, simboleggiata dall'immoralità della rivoluzione francese.
La grande città nelle cui strade i testimoni sono uccisi e dove giacciono i loro cadaveri, è spiritualmente l'Egitto. Di tutte le nazioni presentate nella storia biblica, l'Egitto negò con la massima audacia l'esistenza del Dio vivente e resistette i suoi comandi. Nessun sovrano osò mai una ribellione più aperta e arrogante contro l'autorità del cielo di quanto fece il re d'Egitto. Quando il messaggio gli fu recato da Mosè nel nome del Signore, il faraone rispose con orgoglio: «Chi è Geova? Perché io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco Geova, e inoltre non lascerò andare Israele. Esodo 5:2, ARV. Questo è ateismo. E la nazione rappresentata dall'Egitto avrebbe dato voce a un analogo diniego delle preograte del Dio vivente e avrebbe manifestato un simile spirito di incredulità e di sfida. La grande città è anche paragonata, spiritualmente, a Sodoma. La corruzione di Sodoma nella trasgressione della legge di Dio si manifestò specialmente nella dissolutezza. E anche questo peccato doveva essere una caratteristica eminente della nazione che avrebbe adempiuto le specificazioni di questa scrittura. Secondo le parole del profeta, dunque, poco prima dell'anno 1798 sarebbe sorta qualche potenza di origine e di carattere satanico per fare guerra alla Bibbia. E nel paese in cui la testimonianza dei due testimoni di Dio sarebbe stata così ridotta al silenzio, si sarebbero manifestati l'ateismo del faraone e la licenziosità di Sodoma. Questa profezia ha ricevuto un adempimento quanto mai esatto e sorprendente nella storia della Francia. Durante la rivoluzione, nel 1793, il mondo udì per la prima volta un'assemblea di uomini, nati ed educati nella civiltà, e che si assumevano il diritto di governare una delle più nobili nazioni d'Europa, elevare la loro voce unanime per negare la verità più solenne che l'anima dell'uomo riceva, e rinunciare all'unanimità, alla fede e al culto di una deità. Sir Walter Scott, Life of Napoleon, Volume 1, Chaito 17. La Francia presentava altresì le caratteristiche che distinguevano in modo particolare Sodoma. Durante la rivoluzione si manifestò uno stato di degradazione e di corruzione morale, simile a quello che arrecò la distruzione alle città della pianura. E lo storico presenta congiuntamente l'ateismo e la dissolutezza della Francia, come indicato nella profezia. Intimamente connessa con queste leggi riguardanti la religione, vi era quella che riduceva l'unione matrimoniale, il vincolo più sacro che esseri umani possano contrarre e la cui stabilità conduce con la massima forza al consolidamento della società. Allo stato di un semplice contratto civile di carattere transitorio che due persone qualunque potevano stipulare e sciogliere a piacimento. Se dei demoni si fossero messi all'opera per escogitare un mezzo atto a distruggere nel modo più efficace tutto ciò che vi è di venerabile, di grazioso o di permanente nella vita domestica e ad ottenere al tempo stesso la certezza che il male che si proponevano di creare sarebbe stato perpetuato di generazione in generazione, non avrebbero potuto inventare un piano più efficace della degradazione del matrimonio. Sophie Arnoux, un'attrice celebre per gli arguti motti che soleva pronunciare, descrisse il matrimonio repubblicano come il sacramento dell'adulterio. Scott Vaux 1, Capero 17. The Great Controversy, due raci al finale.
La Freedom Tower di New York City, digitata nel 2014, rappresenta non solo la ribellione della Torre di Nimrod, ma è anche il simbolo della definizione di libertà propria dei globalisti, quale si manifesta nella promozione del licenzioso movimento LGBTQ+, che rappresenta una ribellione contro la legge di Dio. La vera libertà è esattamente l'opposto di ciò che quella torre rappresenta, ma una classica opera d'inganno impiegata dai seguaci del dragone consiste nel ridefinire parole ed espressioni per produrre conclusioni errate. Il dragone è il classico avvocato ed è l'artefice della parola che torce il linguaggio per produrre esiti malvagi. Ma il vero significato della parola libertà non è la libertà rappresentata dall'anarchia di Antifa, né dalla licenziosità simboleggiata dalla rivoluzione in Francia.
Ogni anima che rifiuta di darsi a Dio è sotto il dominio di un'altra potenza. Non appartiene a se stessa. Può parlare di libertà, ma si trova nella più abietta schiavitù. Non gli è permesso vedere la bellezza della verità, poiché la sua mente è sotto il controllo di Satana. Mentre si lusinga di seguire i dettami del proprio giudizio, egli obbedisce alla volontà del principe delle tenebre. Cristo venne per spezzare nell'anima le catene della schiavitù del peccato. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. La legge dello spirito della vita in Cristo Gesù ci rende liberi dalla legge del peccato e della morte. Romani 8:2. Nell'opera della redenzione non vi è alcuna costrizione. Non viene impiegata alcuna forza esterna. Sotto l'influenza dello Spirito di Dio, l'uomo è lasciato libero di scegliere chi vorrà servire.
Nel cambiamento che avviene quando l'anima si arrende a Cristo, vi è il più alto senso di libertà. L'espulsione del peccato è un atto dell'anima stessa. È vero, non abbiamo alcun potere di liberarci dal controllo di Satana, ma quando desideriamo essere liberati dal peccato e nel nostro grande bisogno invochiamo una potenza che è fuori di noi e al di sopra di noi, le facoltà dell'anima sono pervase dall'energia divina dello Spirito Santo ed esse obbediscono ai dettami della volontà nell'adempimento della volontà di Dio. The Desire of Ages, 466.
La libertà rappresentata dalla Freedom Tower era la licenziosità della Rivoluzione francese e la ribellione di Nimrod. L'anno immediatamente successivo alla Trump Tower, il presidente più ricco dal 1989 annunciò la propria candidatura, che avrebbe scosso i globalisti. In quello stesso anno, il matrimonio omosessuale fu approvato a livello federale negli Stati Uniti, come era avvenuto nella rivoluzione in Francia, quando mutarono il matrimonio in Mais l'Unkinapellesse. Sembra un modello avuto molto a nascer, che avrebbe chiamato legato al matrimonio in un mero contratto civile di carattere transitorio. La guerra tra il drago e il presidente più ricco ebbe inizio. La distruzione delle Torri Gemelle per il tocco della potenza di Dio segnò l'inizio del tempo della suggellatura e l'arrivo della bestia dell'abisso, l'Islam. Alla dedicazione delle Freedom Towers, nel mezzo di quella storia profetica, è segnato l'arrivo della bestia dell'abisso, l'ateismo. Ora, la caduta delle due istituzioni gemelle del sabato e del matrimonio, che furono stabilite nel giardino dell'Eden, segna la conclusione del tempo della suggellatura e l'arrivo della terza bestia cattolica dall'abisso. Il 3 novembre 2020, Trump ricevette una ferita politica mortale, come il papato ricevette una ferita mortale nel 1798. La ferita fu inferta dalla Francia letterale nel 1798 e dalla Francia spirituale nel 2020.
E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. E i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che spiritualmente è chiamata Sodoma ed Egitto, dove anche il Signore nostro è stato crocifisso. Apocalisse 11:7-8.
Nel libro Il Gran Conflitto, la sorella White identifica la Francia come la grande città dove il nostro Signore fu crocifisso.
Secondo le parole del profeta, dunque, poco prima dell'anno 1798 sarebbe sorta una potenza di origine e di carattere satanici per far guerra alla Bibbia. E nel paese in cui la testimonianza dei due testimoni di Dio sarebbe stata così ridotta al silenzio, si sarebbero manifestati l'ateismo del faraone e la licenziosità di Sodoma. The Great Controversy 270.
Alla legge domenicale, che sarà presto emanata negli Stati Uniti, l'immagine della bestia sarà pienamente formata e coloro che avranno pienamente formato l'immagine di Cristo saranno innalzati come vessillo di Dio. Come vessillo, essi sosterranno il sabato del settimo giorno e rappresenteranno al mondo la giustizia di Cristo. La giustizia di Cristo si compie unicamente mediante l'unione della divinità con l'umanità e, entro questa grande verità, definita un mistero, l'istituzione del matrimonio viene innalzata. Il vessillo rappresenta il sabato e la sua istituzione gemella del matrimonio.
Poiché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli è il salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è soggetta a Cristo, così anche le mogli siano ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affinché la santificasse, avendola purificata mediante il lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchia, né ruga, né alcunché di simile, ma santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie, ama se stesso. Nessuno, infatti, ebbe mai in odio la propria carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande, ma io parlo di Cristo e della Chiesa. Efesini 5:23-32.
Lo stendardo è un simbolo delle due istituzioni del sabato e del matrimonio, e il matrimonio rappresenta l'unione della divinità con l'umanità. Il mistero di quel matrimonio rappresenta la sua chiesa, che è il suo tempio.
La torre era un simbolo del tempio. The Desire of Ages, 596.
All'inizio del tempo del suggellamento, le torri gemelle caddero. Nel mezzo del tempo del suggellamento furono identificate due torri, rappresentanti il processo di separazione di due classi, per entrambe le corna. E alla fine del tempo del suggellamento, le torri gemelle del Tempio di Dio e del Sabato saranno innalzate come vessillo per le nazioni. Continueremo questo studio nel prossimo articolo.
Poiché il giorno del Signore degli eserciti verrà sopra chiunque è superbo e altero, sopra chiunque si innalza ed egli sarà abbassato. Verrà sopra tutti i cedri del Libano, alti e innalzati, sopra tutte le querce di Basan, sopra tutti gli alti monti, sopra tutti i colli elevati, sopra ogni torre eccelsa, sopra ogni muro fortificato, sopra tutte le navi di Tarsis e sopra tutte le cose piacevoli a vedersi. L'alterigia dell'uomo sarà piegata e l'orgoglio degli uomini sarà abbassato, e in quel giorno il Signore solo sarà esaltato. Gli idoli saranno interamente aboliti. Gli uomini entreranno nelle spelonche delle rocce e nelle caverne della terra, per il terrore del Signore e per la gloria della sua maestà, quando egli sorgerà per scuotere potentemente la terra. In quel giorno l'uomo getterà alle talpe e ai pipistrelli i suoi idoli, d'argento e i suoi idoli d'oro, che si era fatti per adorarli, ed entrerà nelle fessure delle rocce e negli antri delle rupi, per il terrore del Signore e per la gloria della sua maestà, quando egli sorgerà per scuotere potentemente la terra. Smettete di confidare nell'uomo, nelle cui narici non v'è che un soffio, poiché di quale conto è egli? Isaia 2, 12, 22. La mia bontà è la mia fortezza, la mia alta torre è il mio liberatore, il mio scudo è colui nel quale confido, colui che assoggetta il mio popolo sotto di me. Salmi 144, 2.